L'omelia porta il titolo «Voglio celebrare la mia cena in casa tua» e sviluppo questo tema in 7 punti. Il primo: amati, serviti e chiesto Vangelo. Stiamo celebrando, cioè stiamo rivivendo, una delle sere più suggestive dell'esperienza cristiana, la sera del Giovedì Santo, la sera di una cena da Dio indimenticabile, una sera intrisa di struggente dolcezza, di intimità e insieme di amarezza e tradimento. Nell'ora suprema Gesù fa la Pasqua, la sua vera Pasqua. Entra dentro il cenacolo coi suoi 12 amici, dà loro da mangiare il suo corpo santo e da bere il suo sangue innocente. È gesto che ha collocato tra la percezione di un tradimento e la previsione della sua morte. La messa è la vita donata fino all'effusione del sangue di Gesù e fino alla risurrezione. La sera del Giovedì Santo celebra la storia, la follia di un amore, l'amore di Dio per l'uomo, un amore esagerato, un amore gratuito. Gesù si è consegnato, cioè ha donato la sua vita nella notte in cui veniva tradito. Gesù questa sera, come quel Giovedì Santo, come ad ogni messa, si consegna nelle mie mani, nelle tue mani, nelle nostre mani, e ci invita a consegnarci e a donarci. Storia e follia di un consegnarsi di 20 secoli fa. Storia e follia del consegnarsi di questa sera, quando ci dirà: questo è il mio corpo dato, consegnato per voi. Storia e follia di un consegnarsi, perché non sai mai in quale mani finisci. Possono essere le mani che agitano i rami di ulivo, come la Domenica delle Palme, o possono essere capaci di inchiodarti sulla croce, come il Venerdì Santo, anche quando sono solo. Un filosofo si poneva la stessa domanda angosciante: l'uomo è solo o no nell'universo? In verità, mai quanto oggi, gli uomini sono tanto vicini fisicamente quanto soli, fino alle soglie della depressione, della disperazione. Dio è l'unico che anche nei momenti di maggior solitudine non ci fa sentire soli. Il progetto di Dio su di noi è di una bellezza infinita. Egli ci ha amato da sempre e ci amerà per sempre. È una presenza amica, pronta a tenderci la mano per tirarci su dal fango della nostra umanità. Coltivare le relazioni, aprirsi agli altri, ci toglie dall'isolamento in cui ci chiudiamo. E quando viviamo la solitudine, non siamo soli anche quando siamo soli. Basta alzare gli occhi per scoprire che abbiamo un padre che ascolta la voce dei suoi figli che gridano a lui. Come gli apostoli, noi arriviamo con i piedi sporchi e impolverati, pieni di fango. Nell'Eucaristia Gesù si china su di noi proprio per lavare il fango dei nostri piedi. Egli ci accetta con il suo amore senza riserve, anche proprio in quegli aspetti che noi stessi viviamo come inaccettabili, sporchi, impuri. La lavanda dei piedi è un'immagine di ciò che accade in ogni Eucaristia. E Gesù ci invita a fare come ha fatto Lui, a lavarci i piedi gli uni con gli altri, mentre ci dice: amatevi tutti, amici miei cari, serviti cu gioia le vostre fratuzzi, amati, serviti e chistu Vangelo, campati pi sempre coi amori sinceri di figli di Dio. Non è facile amare, perché l'amore non rimane mai quello che è. Se non cresce, diminuisce. Qualcuno ha scritto: l'amore è come il pane, bisogna che sia sempre fresco per essere buono. L'amore è come la luna, se non cresce, cala. L'amore è come il fuoco, se non aggiungi legna, muore. Un uomo che ama, un uomo per, è un uomo che si dona come ha fatto Gesù. In questo mondo nel quale nessuno fa niente gratis, un uomo per è un uomo capace, in famiglia, nella società, di gesti di gratuità, generosità. Ma per arrivare ad essere veramente uomini per, cioè capaci di gratuità e generosità, in famiglia, nella società, occorre una forza dall'alto. Occorre pregare, pregare molto. Occorre cibarsi dell'Eucaristia. Pregare è respirare il cielo, celebrare l'Eucaristia e ricevere il respiro di Dio, l'amore di Dio che è Trinità, e ricevere lo stesso amore di Gesù. Quando ci si dona e si serve per amore, si è felici. Senza gli altri, senza gli amici, si vive molto. Quanto amo la mia vita, la vita di chi mi sta accanto. La messa è ben più di un rito o di una pratica religiosa, è il cuore della vita cristiana. Qui c'è la parola di salvezza, qui c'è la sorgente di ogni vita di amore. Ecco, questa Eucaristia vogliamo mettere al centro della nostra vita. Oggi, Giovedì Santo, è il giorno in cui Gesù ha inventato l'Eucaristia e ha anche inventato il sacerdozio ministeriale. Per noi preti, nati in questo giorno santo, mettere al centro l'Eucaristia è allora una necessità, un obbligo che abbiamo verso noi stessi per radicarci in ciò che è essenziale della nostra vita. Ma è una necessità anche nei vostri confronti. Cari amici, pregate per noi. Possiamo non essere all'altezza del ministero che ci è stato affidato dal Signore e dalla Chiesa, ma in una cosa cerchiamo di non deludervi. Cristo ve lo presentiamo sempre, ogni giorno, ogni domenica. Lui è il Salvatore. Abbiamo da farci perdonare tante cose. Potremmo essere meno scontrosi, più affabili, più generosi, meno litigiosi, più dedicati, più preparati. Ma su questo punto siamo fieri di essere con voi tutti i giorni per non farvi mancare Gesù. Il Papa ha indetto, a partire dal 19 giugno prossimo, un anno dedicato ai sacerdoti. Ho nel cuore una speranza, che quest'anno aiuti tutti, preti e laici, a capire quanto sia importante il ministero presbiterale nella comunità cristiana. I sacerdoti non sono, anzitutto, soprattutto, degli amministratori o degli organizzatori, ma maestri di unità, persone chiamate dal Signore a guidare parrocchie che siano delle seconde case e delle seconde famiglie per i vostri figli, uomini che pregano e che insegnano a pregare, che credono in Dio e cercano, come possono, di testimoniare il suo amore attraverso l'annuncio della parola e il servizio dei sacramenti per il bene del popolo di Dio. Il 16 settembre di quest'anno compirò 20 anni di sacerdozio. Di una cosa sono certo e sono grato al Signore. Credo in Lui. Vedo in quel pezzo di pane e in quel bicchiere di vino la salvezza. E mi sforzo di aiutarvi a trovare in Lui la forza della vita. Terzo punto, si inizia e si conclude con un bacio. La messa comincia quando ci disponiamo a lasciare la nostra casa per recarci in chiesa. Bisogna cioè prepararsi, non solo esteriormente, ma soprattutto interiormente. Non si va ad assolvere un obbligo, come quando facciamo visite di cortesie. La nostra messa deve partire dalla gioia interiore. Il primo momento della celebrazione eucaristica è la convocazione dell'assemblea, convocazione che generalmente avviene attraverso, ci ricordano la voce del Signore che ci invita: venite, vi sto aspettando. La messa è una sacra convocazione. Il Signore ci raduna insieme alla Sua presenza, ci invita ad entrare in comunione con Lui e tra di noi. Esaminiamoci allora attentamente come ci prepariamo alla celebrazione eucaristica, come desideriamo l'ora della messa, come la aspettiamo. È veramente per noi la realtà più importante della nostra esistenza, così che da essa prendono impulso la nostra giornata, la nostra settimana, tutto il nostro tempo? Gli ebrei, quando vanno in pellegrinaggio a Gerusalemme, recitano il Salmo 121. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Anche noi dovremmo entrare in chiesa già immersi nella preghiera. Il segno di croce con l'acqua benedetta che siamo soliti fare ci aiuta e ci fa consapevoli dei sentimenti che devono accompagnarci. Abbiamo bisogno di essere lavati, purificati. I musulmani, entrando nella moschea, si tolgono le scarpe perché sono consapevoli che entrano in un luogo sacro. Entriamo in un ambiente religioso che ci fa percepire più forte la presenza di Dio. Salutiamo il Signore e lo ringraziamo per l'invito che ci ha fatto di essere Suoi commensali. A volte, purtroppo, il nostro entrare in chiesa è tanto simile all'entrare in un qualunque locale pubblico, in un cinema, in un teatro, anche a celebrazione iniziata, incontro con Dio. Quando varchiamo la soglia del Tempio, vogliamo invece provare nel cuore la gioia di stare con Lui, mettendo per un momento da parte tutto il resto per avvertire meglio la Sua parola, per gustare pienamente la Sua amicizia. Quante volte l'invito del Signore ci trova distratti, impreparati, e il nostro cuore rimane freddo, insensibile, lontano dal fuoco di Dio, anche se siamo stati un'ora in chiesa aspettando che la messa finisca. Ma non porteremo nulla di valido per la nostra vita, perché non abbiamo attinto quella gioia e quella pace di cui il Signore è l'unica sorgente. Ogni domenica, ma come ogni incontro, va atteso, desiderato, preparato. Avete notato che all'inizio e alla fine della messa il sacerdote celebrante bacia l'altare. Il bacio, espressione di tenerezza e di amore, è il contatto più intenso che ci doniamo a vicenda. L'altare è simbolo di Cristo. Baciando l'altare, il sacerdote sfiora Cristo per accogliere in sé la sua forza e il suo amore. Il bacio è come bere alla sorpresa di tutta la settimana, che ciascuno di noi corra all'Eucaristia come si corre incontro all'amato. Quarto punto. L'Eucaristia è da accogliere negli altri. L'Eucaristia è la festa chiede sempre di ritrovarsi, di agire insieme con parole e gesti che esprimano gioia e creino unità. Là dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Queste parole del Signore possiamo sentirle riferite in modo eminente al convenire dell'assemblea eucaristica. L'Eucaristia plasma ed educa all'accoglienza per celebrare il memoriale della Pasqua, senza pregiudizio o chiusure, ma anche prima e dopo e in ogni situazione di vita, in modo che chiunque si senta sempre ed effettivamente accolto come membro di una famiglia, come una persona che ha una sua dignità e merita perciò rispetto, attenzione, ascolto, specialmente se in difficoltà o alla ricerca di risposte da dare alle domande di senso che si agitano nel cuore. La Chiesa è maestra di umanità. Il clima di famiglia in cui si celebra l'Eucaristia domenicale è fondamentale. Salutarsi, guardarsi negli occhi, sorridere, parlarsi, sono gesti necessari perché l'Eucaristia sia celebrata e vissuta. Sentiamoci tutti coinvolti nella creazione di questo clima comunitario. Ma lo stile di accoglienza poi deve continuare durante la settimana. I sorrisi, i saluti tra persone che hanno celebrato l'Eucaristia devono divenire quotidiani anche negli incontri fatti per strada, nei negozi, verso ogni persona. Un'attenzione particolare va rivolta a chi è appena arrivato nella comunità cristiana, agli stranieri e alle persone con particolare difficoltà, ai disabili. Nella logica dell'attenzione alle persone promuoviamo il più possibile la distribuzione dell'Eucaristia domenicale ai malati, nelle case, attraverso i ministri straordinari della comunione. Ecco allora un sogno desiderio che il vostro parroco ogni giorno si impegna a realizzare, quello di far crescere in questa parrocchia un volto di Chiesa accogliente, cioè una comunità dove ci sia posto per tutti, dove ciascuno si senta accolto volentieri e sia prezioso per tutti e possa fare un'esperienza vera di Dio. Diceva Monsignor Tonino Bello, dobbiamo essere una Chiesa accogliente, una Chiesa che non fa discriminazioni, una Chiesa che ha il cuore tenero di carne, non di pietra. Una Chiesa che non è arcigna, una Chiesa che non esclude. Non giudicate mai nessuno, il vostro cuore sia alle remotate dell'Abruzzo. Siamo chiamati a servire gli altri con amore e per amore, inginocchiandoci, come Gesù, davanti a chi è ferito nel cuore e nel corpo, facendoci carico dei loro pesi. Gesù amò i suoi che erano nel mondo non per dimostrare o per provare qualcosa. Gesù non amava per un qualche motivo, per un fine particolare o peggio per dei secondi fini. Non amava per salvare il mondo, amava per amare, se così si può dire. Amava semplicemente, l'amore era in lui. Egli era l'amore. Anche nel nostro paese e territorio la difficoltà e perfino l'impossibilità evidente da parte di molte famiglie a soddisfare ogni mese a esigenze primarie, quali la spesa alimentare, il pagamento delle bollette per luce, acqua, gas, il pagamento di mutui e di prestiti precedentemente contratti, difitti, eccetera. Cosa deve fare la parrocchia davanti alla crisi che ha cominciato a seminare precarietà e povertà? Deve continuare ad essere chiesa, come sempre. Anche le comunità parrocchiali, come del resto le amministrazioni e le istituzioni, si trovano davanti ad una sfida, in un momento drammatico per la società. Alla parrocchia non è chiesto un contributo soltanto economico, che tra l'altro continua a dare. Nel 2008 circa 15.000 euro sono state date per le situazioni di bisogno nella nostra parrocchia. Occorrono anche idee ed esperienze innovative, ma soprattutto vicinanza alle persone, cosa che avviene tramite il centro ascolto Caritas. Ogni mese aiutiamo più di 100 famiglie. Nessuna istituzione ha questa forte presenza sul territorio, che consente di stare accanto alle persone, di sentire i bisogni della gente e all'occorrenza di attivarsi per interventi concreti. L'aspetto economico è importante, ma non è unico. Il cristiano può sconfiggere la paura della crisi economica attraverso il suo servizio agli altri. Ci sono parecchie attività culturali e ricreative che la parrocchia propone sul territorio e che si possono incrementare. Un esempio per tutti è il servizio dell'oratorio per i ragazzi e i giovani. Abbiamo bisogno di nuovi responsabili, nuovi volontari per incrementare il lavoro dell'oratorio. Nella nostra comunità, oltre a noi sacerdoti, è compito di voi laici tenere le orecchie e gli occhi aperti per cogliere i segnali di disagio che arrivano dal territorio. A tutti i livelli è necessario proporre un nuovo stile di vita. Se la parrocchia saprà fare una proposta educativa seria e coinvolgerà maggiormente le persone in azione di volontariato, forse saremo più cristiani e un po' più cittadini maturi. Dobbiamo essere sempre un atteggiamento che si riscontra nella vita quotidiana dei nostri ragazzi. La scarsa voglia di studiare, l'insofferenza per le regole, l'assenza di entusiasmo per qualsiasi cosa, e non soltanto negli episodi criminali che finiscono nelle pagine di cronaca nera. Sul fronte degli adulti, in questi ultimi anni, è venuta meno la capacità di rispondere alle domande delle giovani generazioni. Mi capita di parlare con molti genitori e ho trovato in loro la difficoltà di assumersi l'impegno di guidare, di indicare una strada ai loro figli. Sembra quasi che non si vogliano assumere questo rischio educativo, come se non credessero in questo compito. L'emergenza è quindi negli adulti, non solo, non tanto dei ragazzi. Oggi i genitori sembrano preoccupati di non far mancare nulla ai figli, e questo ovviamente non è un male, ma sembrano preoccupati soprattutto di piacere ai figli. Certo, dire qualche no non ti fa essere simpatico e amico, ma così si perde il senso del proprio ruolo e del proprio compito educativo. Spesso i genitori hanno rinunciato a lavorare su se stessi, a svolgere il ruolo dell'educatore, che significa trasmettere valori, far crescere le nuove generazioni. Rispetto al passato si è spinto molto sulla valorizzazione della libertà dei giovani. Un tempo c'era invece una educazione autoritaria, poco disponibile a valorizzare, lasciandoli poi certo liberi di scegliere. Invece cosa facciamo? Li lasciamo solo liberi, senza fornire indicazioni. Agli adulti mi piacerebbe perciò chiedere: ma davvero volete che i vostri figli crescano senza obiettivi, senza valori, senza indicazioni? Sicuramente la risposta sarebbe no. Ma allora, perché c'è questa incapacità ad educare? Forse perché non si riflette abbastanza, non ci si chiede come far crescere la persona, si è più preoccupati a dare risposte immediate, consolatorie. Mi permetto di dare un suggerimento ai genitori. Ritrovate quell'attenzione educativa che sembra smarrita. Non dovete fare gli amici dei vostri figli. Voi siete i genitori. Gli amici ne possono avere quanti ne vogliono, ma di genitori hanno solo voi. E per farlo occorre vivere con i vostri figli, parlare con loro, soprattutto saperli ascoltare. Ai ragazzi dico l'azione della fede. Il catechismo è un compito delicato e serio. Ne va del buon nome di Dio e della credibilità della Chiesa stessa come luogo in cui la salvezza proposta da Gesù accade veramente, si realizza, si compie, sperimentandosi come una proposta umanizzante, cioè che porta a vivere nella gioia la propria umanità e quella degli altri. E finalmente sono arrivato all'ultimo punto. Coraggio, sospiro di sollievo, respiriamo tutti. L'ultimo punto. Una casa ariosa, calda ed accogliente. In questa direzione assume anche qui grande importanza il essere disgiunto dall'esperienza credente delle famiglie, perché la Chiesa è una grande famiglia di tante piccole famiglie. Mi piace a tal proposito condividere con tutti voi una lettera di amicizia che mi è stata inviata da una famiglia della parrocchia, una lettera che mi ha dato tanta consolazione. Viviamo in un mondo dove non sentiamo parlare d'altro che di crisi economica, perdite dei posti di lavoro, che le azioni in borsa perdono o acquistano valore, competizioni tra politici in TV con linguaggi. Una lettera che va meditata e che, se messa in pratica, ci porterà a ottenere i frutti della grazia del nostro Signore, e Lui stesso premerà il frutto delle nostre fatiche e l'opera delle nostre mani. Io e la mia famiglia pregheremo per te, per Don Santo, per tutta la comunità di Aci Sant'Antonio e non solo. Grazie a questa famiglia, grazie a tutte le famiglie, a tutti voi. Prego affinché le nostre famiglie diventino come la sala del Cenacolo. E com'era questa sala del Cenacolo? Il Cenacolo del Giovedì Santo era una sala, ci testimoniano i Vangeli, con tre caratteristiche: al piano superiore, grande ed addobbata. Gesù sceglie di celebrare la Pasqua con i suoi discepoli in un luogo scelto con cura, accogliente, ben arredato. E tre sono le caratteristiche che definiscono la casa. La casa, quindi, significa anche la nostra casa, significa il mio cuore. La casa che deve ospitare il Signore con i suoi. Anzitutto deve essere al piano superiore. Non si può stare a livello della terra, ma bisogna aprire la porta. Allarghiamo le stanze del nostro cuore e della nostra mente per sostenerci reciprocamente e per realizzare non solo i nostri sogni, ma anche quelli degli altri. L'ultima qualità della casa è quella che, forse più delle altre, richiede l'intervento di una mano attenta e di un cuore generoso. Una sala accogliente, addobbata, piacevole. Le attenzioni e le premure di cui siamo capaci rendono la nostra casa talmente ricca e l'ambiente così caldo da poter accogliere tutti coloro che bussano. Aggiungiamo un posto a tavola, c'è un amico in più. Apriamo al Signore che bussa in continuazione perché vuole celebrare la sua cena a casa nostra. E concludo con questa storiella che è raccontata da un monaco orientale. Dio bussa in continuazione. Cosa fare? Non posso vivere senza la sua presenza e allo stesso tempo non riesco a sopportare la sua presenza. Se gli apro, mi rimprovererà? Cercherò di scusarmi? Posso aprire solo se mi arrendo a lui senza condizioni. Non ci saranno più problemi. Ebbene, vado alla porta, la apro, cigola, mi affaccio. Signore, entra! Signore, tu sai che nonostante tutto ti amo. Io so tutto, ma voglio cenare con te. Ma Signore, io non ho preparato niente. E lui aggiunge, sono io che ti invito alla mia cena. Voglio celebrare la mia cena in casa tua. Sì, Signore, è qui la casa in cui puoi mangiare la Pasqua. Entra. Auguri cari a tutti quanti voi.